Eccoci, c'è un po' l'aria d'estate, un po' l'aria di ultimo giorno di scuola, fa così. C'è anche la gioia, la soddisfazione, se volete, ultima tappa del Giro d'Italia, quando dopo aver fatto tanta fatica, chi sa il Giro d'Italia sa che l'ultima settimana è quella con le tappe dolomitiche, quelle di montagna, quelle più dure, e poi ci manca la passerella. Ecco, oggi non è proprio da passerella perché è qualcosa ugualmente di importante, ma certamente vedi il traguardo e quindi almeno ti confesso, io sono soddisfatto, sono contento di questo cammino, sempre un'avventura, è stata tante tappe quasi come il Giro d'Italia, insomma mica solo due incontri e devo dire che ce l'abbiamo fatta. Poi che cos'è una cosa che non puoi tu misurare, ma io ho la fortuna invece che davanti a voi ci sono fratelli e sorelle un po' più grandi. Penso 3 maggio si è concluso il ciclo per i pionieri, quelli che i figli hanno fatto la cresima, no? Quindi questi sono stati quelli con cui ho iniziato questa avventura. E poi subito dopo, penso al 2 giugno, c'è questo grande gruppo, perché sono, per intenderci scolasticamente, ragazzi di quarta e quinta elementare che arrivano alla prima comunione, addirittura fare 3 turni, perché appunto un numero così consistente non è roba da poco, insomma, è come cucinare, uno ci avrà anche piacere, però insomma, un conto è la cenetta tra amici, un conto è quando appunto c'è 20 persone invitate in cima. Prima ti preoccupi e dopo sei un filino più stanco, tanto per calarla nella realtà. E poi ci siete voi. Tutto questo mi ha dato una sicurezza, una certezza che non era soltanto una cosa che intravedevo all'inizio, ma adesso la posso raccontare, è di ieri pomeriggio ai genitori di prima elementare che appunto iscrivono a settembre, che vengono a sapere notizie per poter a settembre cominciare il corso. Quindi davvero, come vedi, è bello perché in questo momento mi pare uno dei segni più belli, oso dire insieme a Papa Francesco, esagerato, beh certo, quello viene per grazia di Dio e meno male che c'è, ma dal piccolo, si vuol dire anche dalla base, mi sembra di poter dire abbiamo tanto atteso dei cambiamenti, questo della catechesi è sicuramente uno significativo che comincia anche a lasciare dei segni, quindi produrre qualche piccolo frutto. Detto questo, un po' per entrare, dunque il foglio è molto semplice da un verso, ma non vorrei che si riducesse a qualcosa di semplice, perché se si riduce semplicemente a fare una firma, magari la sera prima del 27 settembre, quando ci ritroveremo a iniziare un nuovo anno scolastico, e noi diciamo pastorale, beh, allora proprio non ha funzionato. Quindi se fosse un atto di burocrazia così, mi dispiacerebbe. E invece è molto più interessante, anzi un po', lo confesso, impegnativo, perché sono a questo foglio qui per intenderci. È intitolato Lettera di intenti. Non so bene, se qualcuno ha fantasia e magari anche per il prossimo anno mi suggerisce come chiamarla, benissimo. Assomiglia un po' a un patto educativo, assomiglia magari, così era in passato, alla vera iscrizione. Qui c'è un po' l'inflazione di iscrizione. Comincio a chiederti l'iscrizione per sapere un indirizzo dove mandarti le email, quindi mi serve questo contatto così. Poi dopo magari si fa l'iscrizione. Una volta il catecumeno appunto chiedeva di essere ammesso, chiedeva dicendo: mi sta a cuore, mi interessa. Ecco, quindi vorrei che questo fosse il motivo per cui tu firmi, e vedrai che appunto è chiesta la firma a te e a figlio, figlia, barra uguale, poi essendo io maschio tenderò più facilmente a usare il maschile, ma la cosa ovviamente è uguale per l'uno per l'altro. Grazie, anche questo utile. Che cosa allora è il cammino? Il cammino è così, siamo a metà di maggio, abbiamo metà giugno, metà luglio, metà settembre, metà agosto, metà settembre, 4 mesi davanti. Non vorrei che passasse l'idea siamo in vacanza, ci siamo impegnati più o meno 8 mesi, non proprio tutti regolari, tutti con lo stesso carico di incontri, però appunto era il ritmo scolastico e adesso si va in vacanza. Se fosse così non va bene. Il rapporto con Gesù non può essere scandito dal ritmo della scuola. Cioè a scuola i compiti, poi dopo sì, va bene, ci sono anche i compiti delle vacanze, si sa, ma d'estate finalmente, almeno a scuola non si va. E invece vorrei che ugualmente in questi 4 mesi ci sia un interesse. E che cos'è l'interesse? È quello di riprendere quanto abbiamo fatto in questi 11 incontri, più o meno mi pare così. Mi sono perso perché in una certa numerazione c'entra, cioè è contato anche la domenica di Caminiti, in un'altra no, quindi mi perdo un po' via, ma insomma all'incirca siamo su quest'ordine di grandezza. Quindi non come un ripasso, è proprio noioso il ripasso, dà l'idea che devi prepararti, insomma. Però invece è qualcosa che non mi sono inventato io. Il Vangelo di Marco termina proprio con questo invito. Gesù risorto, no? Incontra appunto i discepoli e gli dà appuntamento in Galilea. Cosa vuol dire in Galilea? In Galilea è proprio là dove l'hanno conosciuto la prima volta, dove appunto sono chiamati a ripensare a tutto quello che Gesù ha detto e ha fatto partendo dal finale, partendo dalla resurrezione, no? Questo è il percorso di fede. Noi più umilmente non abbiamo bisogno proprio di fare tutto questo percorso di fede, però un po' psicologicamente penso che conveniate, l'avete vissuto così, io sapevo dove condurvi, per voi invece tappa dopo tappa si andava un po' scoprendo. Beh, adesso che hai, come dire, almeno la panoramica generale, il discorso, anche per voi adulti ripensare man mano ai vari fotogrammi può essere utile, siccome sono 8-9 totale, benissimo, penso che sia qualcosa dove man mano ripercorrere con loro. Qualcosa del genere, dopo se non è chiaro, appuntate tutto che c'è spazio per le domande. Qualcosa del genere fanno oggi i ragazzi, vediamo un po' se mi sono attrezzato, attraverso un gioco. Cioè anche loro faranno un po' un ripasso. O non illudiamoci che se lo ricorderanno tutto, però insomma anziché intrattenerli in altro modo, con gli educatori che appunto sono Pietro, Costanza e Giulia, ci siamo organizzati così. Qualche parte l'ho visto prima, ce l'avevo il foglio, eccolo qua, per intenderci così. Intanto ripassiamo anche noi. Prima tappa, battesimo di Gesù. In coda Gesù è un uomo come gli altri, dunque c'è un'umanità. E dall'altra parte c'è una relazione col cielo. Questo è stato il primo fotogramma, li chiameremo così per intenderci. Non perdo tempo a attaccarli al quadro, chiedo scusa a chi mi ha aiutato a portarlo fuori, però questa è la prima immagine. Dunque era fondamentale unire questa parte umana con la parte appunto divina. E infatti nel foglio che voi avete in mano scrivo così: la lettura del Vangelo di Marco ci ha permesso di conoscere chi è Gesù. Attraverso le parole e le opere di Gesù si manifesta in rapporto con Dio e con gli uomini. Questo è il dato fondamentale di un uomo che è l'unico mediatore, è l'unico ponte, è l'unico arcobaleno, perché l'arcobaleno appunto ha questa di essere tra la terra e il cielo. Rileggi le pagine del Vangelo e scrivi quale immagine ti è particolarmente cara per capire, sentire, volevo usare tutte e due, non si può capire del tutto, però non vorrei neanche ci fermassimo unicamente alla sensazione, sentire così, quindi un misto ci sta, sentire l'umanità di Gesù, vicinanza all'uomo, e la sua divinità, la vicinanza a Dio. Quindi questo è stato il primo momento. Il secondo l'abbiamo, come dire, secondo fotogramma, abbiamo attraverso questa immagine della carezza, della delicatezza, un Gesù bambino che appunto accarezza, lui è bebè, lui è nella culla, e accarezza appunto il muso di una pecorina, di un agnello. Era da abbinare quella pagina, quella doppia pagina del Vangelo, siamo sempre nel primo capitolo, la forza, questo Gesù che ordina, grida, taci, questo indemoniato, questa forza del male che appunto domina su quest'uomo, lo soggioga, e dall'altra parte appunto la guarigione della suocera di Pietro, che invece viene delicatamente toccata, invitata ad alzarsi, e quindi dicevo questa immagine quasi invitata al ballo, no? Tanto per dire le due cose. Quindi un Gesù forte e delicato. Il terzo appunto incontro era dedicato alle regole con Caminiti, lo lasciamo perdere nel senso che non rientra nel Vangelo di Marco e ci è utile per altri motivi. Il quarto incontro, eravamo il 23 novembre, la preghiera di Gesù. Cioè fa strano che Gesù si tiri in disparte, era ancora notte, dice il testo del Vangelo, quindi era ancora buio, e nello stesso tempo era un luogo appartato, non voleva essere disturbato, no? Questa relazione con appunto un Dio che chiama Padre. E l'immagine che penso che fosse questa, abbiamo riscoperto, ci siamo ridetti, no? Che la preghiera, prima ancora del messaggio, prima ancora delle formule, di quello che diciamo, è questo tempo in cui io mi lascio coccolare da Dio, in cui sto sulle braccia, scusami, sto sulle gambe, sulle ginocchia. E qui l'immagine invece era appunto la creazione di Adamo, la creazione dell'uomo, ma anche qui attraverso questo lavoro di, come fa l'artista, di accarezzare la creta fino a che gli dà forma. L'immagine è ripresa da Sant'Ireneo e ci è stata ricordata da sorella Lisa. Io penso di avervi dato, se non l'anno scorso, quest'anno, non ricordo più, un fascicoletto dedicato alla preghiera. Appunto c'era tutto questo. Quando uno si accorge che gli manca qualcosa, annota, e poi non è che io da oggi scompaio per 4 mesi, quindi ci vediamo anche intorno tutti i giorni al Grest, quindi di occasione ne abbiamo, solo se lo vogliamo. Dunque, per tornare appunto a chi è Gesù, è l'unico che intrattiene un rapporto così familiare con quel Dio che ancora noi non conosciamo. Vi faccio notare che solo dopo la resurrezione Gesù dirà alle donne che appunto incontra: andate a dire ai miei fratelli, quindi prima li chiamava i discepoli, i 12, tutto quello che vuoi, ma non li ha mai chiamati fratelli, che io salgo, oggi è la festa dell'ascensione, al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Quindi quel rapporto privilegiato che aveva lui, che rivendicava lui, viene finalmente condiviso con noi. Quinta tappa, eravamo arrivati a gennaio di quest'anno, il lebbroso. Quindi questa, se la preghiera sottolinea in modo particolare ancora una volta il rapporto verso Dio, questa volta il rapporto umano con gli altri, tra gli uomini. Era già un Dio poco schizzinoso, no? Di stare in fila con i peccatori, per dirla con Papa Francesco, appunto, con le pecore che puzzano, è un Dio che non emargina nessuno, va bene? Quelli andavano a fare il battesimo di penitenza, il battesimo per dire io sono peccatore, non era il battesimo come lo intendiamo noi, che appunto è diventare figli di Dio, insomma, è proprio un'altra storia. Ebbene, qua il segno che noi abbiamo voluto ricordare è appunto questa volta Gesù, per compiere il miracolo, tocca il lebbroso. Non aveva bisogno di toccare, altri miracoli li ha fatti a distanza. Sappiamo tutti, insomma, anche chi poco frequenta messa ricorda le parole che si dicono prima della comunione: non sono degno che tu entri in casa mia. Le dice il centurione romano dicendo: io non sono degno che tu entri in casa mia, ma poi non voglio neanche che tu ti contamini, perché per la legge ebraica così un ebreo che entrava in casa di un pagano si contaminava. Ecco, Gesù dimostra che invece lui è disposto a contaminarsi. Mangia, siede a tavola con pubblicani e peccatori, ma non sta bene frequentare quella gente lì. Appunto, lui sì, lui non si fa problemi, per lui sono fratelli, per lui sono figli di Dio ugualmente. Poi abbiamo ragionato sulla la lebbra, ma evidentemente il rapporto sempre tra una malattia fisica richiama, potremmo dire, una malattia spirituale, no? Oggi, grazie al cielo, almeno stando a noi in Lombardia e in Italia, la lebbra non c'è, però di lebbre ne abbiamo un sacco. Il razzismo che è ritornato anche dentro la classe di scuola dice chiaramente che è un'altra forma di lebbra. Tu stai lì perché io ho paura di contagiare. È questo che io vorrei, cioè quando loro, i ragazzi, che poi sono i vostri figli, vedono un'immagine, aiutarli a ripensare qui, se no vedono un'immagine, l'icona non parla da sé, ma appunto è un simbolo. Poi un altro passaggio, siamo arrivati al sesto incontro, eravamo alla fine di gennaio, la famosa scatola, e anche loro hanno imparato a fare tipo origami, no, una scatola, non era il corso di bricolage che ci importava, ma che cosa voleva dire? Quando ricevo un regalo, infatti non era, l'ho chiamata scatola, ma insomma è un pacco regalo, quando ricevo un dono, un regalo, la prima cosa che faccio è scartarlo, guardarci dentro, no? Nessuno di noi si ferma e magari ammira il fiocco, ammira l'esterno, ma dopodiché gli interessa il contenuto, appunto. Così noi dobbiamo imparare a fare nei riguardi del miracolo. Guai se ci lasciamo abbagliare dall'esterno. Il gesto che Gesù compie va, come dire, letto, va interpretato. È un segno. Nel Vangelo di Giovanni non esiste la parola miracolo, esiste la parola segno. Gesù ha compiuto dei segni, appunto, è un segno che rimanda, è un segno che mi fa ragionare per andare oltre. E il miracolo, l'esempio che abbiamo colto nel Vangelo di Marco, dove Gesù stesso fa questa, chiamiamola pure catechesi, è il paralitico, al quale per prima cosa Gesù dice: non ti è concessa la grazia di tornare a camminare, ma ti sono perdonati i tuoi peccati. Perché voi possiate credere a quello che non si vede, il perdono dei peccati, allora dico a te, no, prendi il tuo lettuccio e torna nella casa. Cioè un segno materiale, un segno esteriore che mi rimanda a qualcosa, appunto noi diciamo della vita spirituale per intenderci. Adesso capite perché appunto lebbra la guarigione della lebbra è per dire tutte le altre lebbre che impediscono di fare comunione, di stare insieme, no? E apro allora il passaggio successivo, quello che era il film del pregiudizio, film Arango, che appunto voleva dire esattamente questo: se io metto tra me e te un pregiudizio, è impossibile che tu venga accolto, no? Non c'è accoglienza, non c'è comunione. E pregiudizio è fermarsi, diceva il film, alla prima immagine, alla prima impressione, appunto a un primo giudizio, no? E dopo scopri che invece quella persona è diversa. Altrettanto dobbiamo fare con Gesù. Guai se ci fermassimo soltanto al primo giudizio. Che bello, eh? Gesù fa i miracoli, Gesù moltiplica il pane, e dunque finalmente c'ho dalla mia parte un potere, ho una divinità al mio servizio. Ecco, tutta questa roba qui è un disastro, ma eppure è servito per tanti secoli, tuttora tanta gente è religiosa perché pensa al rapporto di Dio così. Questo è un disastro. Quello che andremo verso, dopo facciamo la merenda, andremo verso la croce, e ci aiuta in questo il Vangelo di Giovanni, quando mette come primo segno di tutto, esattamente alle nozze di Cana, quel rifiuto, no? Donna, non è giunta la mia ora. Perché non è quello il momento? Appunto, perché l'idea che si genererebbe dentro la testa e il cuore degli uomini che assistono a questo miracolo è proprio sbagliata. Che tu, Dio, vieni a sistemare le cose che noi non riusciamo. Ci siamo sbagliati nel fare l'ordinazione, abbiamo trovato l'inconveniente di avere qua più ospiti, chissà il motivo, non è detto nel Vangelo, per cui si è creato questa situazione in cui è venuto a mancare il vino, questo è il dato di fatto, e dunque se ci metti tu una pezza, è ben fatta, addirittura il tuo vino è migliore di quello precedente. Ecco, non è questa l'ora in cui manifestare chi è Gesù. L'ora, il momento, sarà la croce. E Giovanni ripeterà esattamente quella, l'ora. Padre, è giunta l'ora. È l'ora appunto in cui il rapporto, e quindi vengo avanti, aspetta un attimo, ritorneremo sulla croce, ma teniamo la scansione proprio cronologica. Ottavo incontro, chi è Gesù per te? Cosa hai scoperto di nuovo? Questo era stato il versante dei ragazzi, era stato chiesto loro di fare un po' come a metà anno il punto della situazione, tirare un po' le somme, rilanciare tutte queste cose qua. Invece, tra noi adulti, ricordo che ci eravamo fatti questa domanda: ma Gesù è venuto a portare una religione nuova o antica? E vi avevo dato quel piccolo malloppino, insomma, in cui c'era un intero capitolo del gesuita Silvano Fausti che appunto spiegava questa ribellione, questo Gesù che appunto non segue i canoni tradizionali. Gli costa poi appunto la messa in croce, nel senso proprio che viene eliminato per questo. Ma Gesù è venuto a ridare il comandamento antico, il senso vero del rapporto con Dio, che invece si è andato perduto quando appunto anche i sacerdoti di religione ebraica ci avevano messo del proprio, e quindi alla fine è diventata una religione e non più quella, l'alleanza di Dio col suo popolo. Per capire questo discorso bisogna appunto rileggere quelle note. E così ci siamo introdotti attraverso il plastico, appunto, del triduo pasquale, attraverso la liturgia del giovedì e venerdì santo, proprio al racconto che è il cuore di tutto il Vangelo. Ve lo ripeto, noi purtroppo, nella nostra testa, dedichiamo troppo poco tempo, anche proprio temporalmente, una settimana, la settimana santa, quando invece quella parte lì occupa un terzo di tutto il Vangelo. Dice che quindi il nucleo della vita di Gesù è lì, è un cuore ma proprio grande, dove si decide il tutto. Bene, le nostre cose sono state dunque la croce fiorita, per richiamare che appunto la croce non è solo il segno della morte, non è solo il rifiuto dell'uomo, non è, quello è il versante umano, fiorita perché appunto c'è il versante di Dio e dice quanto è grande l'amore di Dio, sacrificare la propria vita, perdonare quelli che mettono in croce il figlio, lui stesso perdona, padre, non sanno quello che fanno, quindi è questo quello che noi vediamo nella croce. Facevo la critica appunto alla passione, se vi ricordate avevamo fatto un po' un breve excursus nel vedere come era stata usata, guarda i nostri peccati, come avevano, quanto erano costato a Gesù, quanto ha dovuto pagare per noi. E poi la resurrezione, anche qui croce fiorita, ma è un Gesù in croce ormai con la dignità di uomo, addirittura regale, l'opera di Ravenna Giustiniano. Ecco, questo qui, dicevo, è un po' il percorso con cui, con calma, come ripetere tante storie, bisogna ritornare a fare. Ecco perché ho lasciato ben due pagine interne, nel senso che questo è proprio da un po' da riempire. Qual è l'immagine che dice per te di più? Scegli, però per scegliere bisogna ricordarle un po' tutte, no? Se ce ne sono altre, per carità, ben venga, non è che uno è fuori tema. Hai capito che l'importante è che della figura di Gesù venga fuori come una sorta, potremmo dire, un dittico. Qual è il volto da questa parte che dice che davvero tu ti sei incarnato? E qui, se vi ricordate, ho detto, dobbiamo spogliarci, perché certo che Gesù nel bambino è l'immagine forte dell'incarnazione, si è fatto come me. Ma come la viviamo noi il Natale è tutto tranne che ricordarci proprio quella realtà lì, appunto, perché non sta bene. Solo adesso abbiamo un po' il coraggio anche noi preti, che non hanno fatto i teologi, cioè gli studiosi, di dire guarda che era uno scandalo pensare a un Dio che non tratteneva neanche i suoi bisogni. Un bambino è anche questo, non è solo tutta la parte piacevole, chiaro? Quindi per i greci questa qui era un'eresia. Ma Dio è perfettissimo, Dio è il sommo grado della bellezza, della sapienza, mica queste cose qua sono quelle terrene. Siamo noi che abbiamo a che fare anche con i pannolini, parliamoci chiaro, mica Dio. No, questo Dio, detto prima, non è uno schizzinoso, il Dio si è fatto così, Va bene? Quando riceviamo la comunione in mano, io non so se abbiamo l'idea che è un Dio che mi si consegna così, si mette nelle mie mani, ma non sto parlando delle mie di sacerdote, cioè va bene, le tue sono consacrate, tutti questi bei discorsi, no, nelle tue che lavori, chiaro? Va bene? E anche l'imboccare non è una, cioè vabbè, ma io non lo prendo in mano perché appunto è sacro. Che imboccare è un altro gesto proprio che dice di una povertà. Prova a immaginare chi è imboccato. Il bambino, va bene, anche qui possiamo fare tanto bell'affetto, ma anche l'anziano che ha perso la sua dignità, proprio perché una malattia oppure la vecchiaia stessa non lo rende neanche più capace di mangiare, di essere autosufficiente, ha bisogno di essere imboccato. Ecco perché anche stamattina dicevo, abbiamo un'idea ancora troppo rarefatta, Gesù, per quelli che non erano a messa, Gesù chiedeva da mangiare, dice proprio non sono un fantasma, vieni qua, metti il dito, non sta parlando a Tommaso, fa vedere i segni della crocifissione, e siccome questi rimangono increduli, ci credo, come era possibile subito. Allora, avete qualcosa da mangiare? Mi pongono una porzione di pesce arrostito. Ma dentro la nostra testa, ripeto, veniamo da decenni troppo spiritualizzato questo Gesù fatto uomo. Ok? Nell'altra parte invece dobbiamo anche appunto rimanere a fare i conti, ecco perché dicevo capire è fin troppo, perché ve l'ho detto già, voi troverete delle parole un po' meno drastiche di quelle che ho usato con voi, questo Gesù o è un gran presuntuoso, perché si arroga il diritto di essere figlio di Dio, di avere un rapporto, Dio io l'ho visto, vi parlo di lui perché voi non l'avete visto, capite che alle autorità religiose parlare così non era proprio facile da digerire. Chi ti credi di essere? Sappiamo che al nostro padre Mosè ha parlato Dio, ma di te sappiamo niente. Anzi, le cose che sappiamo depongono tutti contro di te. Vieni dalla Galilea, che è una regione infame. C'aveva una fama poco felice. E per giunta sei figlio di un falegname. Non hai neanche studiato, almeno San Paolo aveva studiato, lui si vanta di essere, quando lo accusano dice, io sono laureato in teologia presso la migliore scuola, Gamaliele. È un nome, è una garanzia. E Gesù neanche questo. Gesù quando va a Nazareth si domanda, ma non è più il falegname. Allora, da dove gli viene tutta questa sapienza? Questo per intenderci che è giusto stare in questa situazione, non? I cristiani che la fanno facile, appunto, l'hanno resa facile, ma facile non è. Vabbè. Allora, quando uno è umile, quando uno riconosce che appunto non ci può arrivare con i suoi ragionamenti, forse è la situazione migliore in cui si lascia aiutare. Invece uno dice, sono bravo io, capace io, va bene, lascio a voi da giudicare. Allora, le due pagine ho spiegato questo lavoro man mano. L'ultima non fa altro che riassumere e dice, l'Evangelista Marco chiede al suo lettore di avere pazienza prima di prendere la decisione di impegnarsi a vivere come discepolo di Gesù. Qui è la cerniera tra questo anno che ha cominciato a avvicinarci alla conoscenza di chi è Gesù e la decisione di seguirlo, la decisione di diventare discepolo di Gesù. La scelta non può essere frutto di una consuetudine religiosa. Questa è la spaccatura. Qui veramente è una frattura con il passato. Non è perché mio padre, mia madre sono stati battezzati che anch'io decido di fare la comunione. In virtù di questo non me ne frega niente. Scusami il termine, ma dovevo segnare qualcosa. Beh, è un bel vantaggio, l'abbiamo detto, se mi aiutano, se condividono con me, se mi aiutano a ragionare, ma la loro scelta non può essere la mia, nel senso che voi avete degli amici, li potete presentare ai vostri figli, ma non potete pretendere che diventino automaticamente anche amici dei vostri figli. È una scelta libera, no? Capito? Allora, qui il problema dell'amicizia, l'esempio non regge fino in fondo perché c'è anche il salto generazionale, evidentemente, tra un bambino e un adulto. Gesù questo lo supera, è sempre moderno, è sempre attuale, quindi va bene. Però era per intenderci che io ti posso parlare di me e del mio rapporto con Dio, di quanto è importante, ma non posso pretendere che perché per me è stato importante lo debba diventare anche per te. È chiaro? È un bel vantaggio se io invece che sentito, per sentito dire, conosco Gesù perché qualcuno mi aiuta a capire che appunto è stato importante. Tra l'altro in un rapporto dove un figlio guarda ai genitori e sai bene quanto ti ammira, no? Quanto è lì che cerca di carpire il segreto, vuole fare come te, no? perché ti vede fare quella cosa lì, piace anche a te. Dunque, questo è dentro la natura, ma dentro la natura c'è anche il rispetto della sua libertà. Scelta dunque non consuetudine religiosa, ma solo di una decisione personale. Certo, la decisione personale di un bambino, che questo non va dimenticato, ma la scelta è proprio questa. E allora qui una parola importante, perché non è facile questo discorso, scegliere libertà e tutto il resto, e educare. Dicevo, una scelta personale comporta poi come conseguenza un impegno di coerenza. Se io mi sono dichiarato amico, è logico che l'altro, proprio perché gliel'ho detto io, guarda che ti sono amico, mi consideri tale e si aspetta da me quello che ti aspetti da un amico. Non che tutte le volte la decisione è messa in questione. Vediamo, in base a quello che tu mi proponi, io decido se essere tuo amico o no. Un'amicizia così non è amicizia, parliamoci chiaro. Può essere rimessa in gioco, certo, ma di fronte a qualcosa di grave, qualcosa di serio. Non tutte le volte, torno a ripetere, ogni volta che ti invito, adesso vediamo. No, io ti considero amico e dunque, torno a ripetere, c'è iscritta nella logica dell'amicizia qualcosa, no? Altrimenti ti comporti esattamente come gli altri, quelli che non mi hanno dichiarato di essere miei amici. Questo, ripeto, se non è chiaro ci ritorniamo sopra, ragioniamo, ma su questo dobbiamo imparare. Quindi non sei tu che scegli per loro, ma dal momento che i figli decidono, cominciano a portare le conseguenze. Detto così sembra un po' un tono minaccioso. Dice soltanto che li stiamo educando alla coerenza, a una fedeltà alla loro scelta. Ed è un bel guaio invece quando vivono perennemente nella precarietà. Perché? Perché tutte le volte dover decidere da capo è un bel impegno, La famosa scena dell'adolescente che passa tutto il pomeriggio sul divano e tutte le proposte dice no, che deve pensare, non dice no, ci penso, lascia aperta, perché se ha detto sì, dopo si trova in difficoltà a un'eventuale seconda chiamata di un altro, è una vita infame, Non so se ci siete passati, ma questa è la realtà che abbiamo di povertà, di debolezza, proprio perché è venuto meno da parte di noi educatori quello di aiutarli, no? Prendere con calma tutto il tempo per prendere una decisione, poi su quella decisione costruisci, non sei perennemente appunto in ricerca. Quando dico costruisci non sei incastrato a vita, Sto solo dicendo che hai una pietra miliare, una pietra di paragone che è stabile, perché appunto altrimenti il paragone tutte le volte se lo cambi, va bene? Chiedo di essere iscritto alla catechesi insieme a mio figlio, quindi tu e lui, l'anno prossimo è doppio, non c'è più quello che mi chiedavate all'inizio, come vedi ho avuto tutta la pazienza di portare avanti, vi assicuro, si può migliorare, mi sono impegnato subito sul versante degli adulti, meno su quello dei figli, anche perché era una conseguenza, se non facevo prima il ragionamento con gli adulti non sapevo come tradurlo in modo più semplice per i ragazzi. Chi arriva dopo avrà ancora più fortuna di te, dico, penso tu già spunti pionieri che sono stati appunto quelli primi, però è questo, che entrambi vi impegnate, d'accordo? Non uno come dire al posto dell'altro e trascina l'altro, uno che delega l'altro, quindi entrambi, e infatti c'è spazio per entrambe le firme, però va fatta la sera del 26, no? Dobbiamo portare il foglio domani, dove l'hai messo, così per favore, ma nello stesso tempo è evidente che non va fatta neanche domani, al suo tempo. Che cosa è chiesto poi ai ragazzi, perché è qualcosa anche di più concreto, mi sembra doveroso per loro, quindi è quello che loro si impegneranno a, promettono, di frequentare la catechesi e la messa domenicale. Da qui, se vogliamo il vocabolario di una volta, è obbligatorio, ma non obbligatorio perché è domenica, perché è un precetto, perché io, no, ragazzo, se ho detto che Gesù per me è importante, lo voglio seguire, voglio approfondire la sua conoscenza, beh, è conseguenza che quando si ha a che fare con lui, la prima cosa è mi interessa, lo metto lì, e non è una delle cose che se ho voglia faccio e se no no, se c'ho tempo faccio e se no no. Se io ti guardo all'esterno non riesco più a capire, ti interessa o no? Ora che non tutte le domeniche, magari sabato, domenica, indifferente, insomma, salti di gioia, che cosa? Ci può stare. Ma se appunto ogni volta tu genitore ne devi fare una questione e devi dirgli guarda che nessuno ti obbliga, cominciare da me genitore, men che meno Don Marco, questo glielo ripeterò, dobbiamo parlare la stessa lunghezza d'onda, va bene? Imparare a pregare e a vivere secondo l'insegnamento di Gesù. Questo serve anche perché c'è chi non manca mai, sarà bravissimo, tutti gli appuntamenti, 11 appuntamenti l'anno prossimo, magari viene anche a messa tante volte a Oreno e altrove quando è altrove. Però se tu non è come una sorta di bravissimo a scuola, qua non c'è il dovere scolastico, capisci? Ho parlato prima, qui c'è un'amicizia. L'amicizia è tutti i giorni. Hai trovato quel tempo? Leggi, ti interessi? Insomma, vedremo man mano. Basta, ho un ultimo avviso con gli altri due fogli, ma io adesso mi fermerei un attimo a ascoltare voi. Qualcosa che non è chiaro, perché dovete avere ben chiaro il compito dell'estate, altrimenti. È in linea con tutto l'anno, un po' tosto, quindi l'anno prossimo sarà altrettanto. Di scontato sono ben felice che non c'è niente. Ditemi voi.
Non capisco tu perché ha lasciato in bianco le due pagine centrali.
Sì, perché vorrei che loro, i ragazzi, con voi, un po' ragionando, vedendo, quindi non vai lì, scrivi, no, per favore, non è il tema che devono scrivere per me, ma loro potessero rimandare o l'immagine, o la pagina, il racconto del Vangelo, ho detto, sia di quelli che abbiamo fatto insieme, ma durante l'estate sono in chiesa, sentono quel Vangelo, appunto, se tu li aiuti, cominciano a capire qui Gesù chi rivela la sua vicinanza a noi, la vicinanza a Dio, tutte e due le cose, capisci? Ecco, questa è un'immagine. Se dovessi fare un quadro, che cosa dipingi? No? Non puoi dipingere tutti, facciamo così, i miracoli di Gesù o tutte le parabole di Gesù. Qual è quella che ti è più cara? Certo, in quella ci sta dentro appunto chi è Gesù per te, va bene? Quindi forse l'immagine non, sì, sono grandicelli, quindi potrebbe fare, ma se uno preferisce disegnare, ma faccia il disegno, magari sotto mette la citazione, così mi evita il dover. Sì, se man mano con loro, torno a ripetere, ecco, cioè rivedere questo percorso, no?
Una cosa che rimane tra
scusami.
Il figlio, no? Una cosa che dovremmo portare qua.
Sì, la porti soltanto a me. Quel foglio lì che adesso ti ho consegnato è la vostra, genitore e figli, iscrizione, ma è mia, personale, come una confessione.
Dovrei includere questa immagine, questa descrizione.
È per quello che chiedevo, sì.
Ma del bambino o del genitore?
Allora, io chiedo questo del bambino, che faccia questo lavoro per... Se poi, questo mi è capitato l'anno scorso, a parte, quindi non sul foglio, ovviamente il bambino, un genitore scrive un'email dove lui stesso mi racconta quello che vuole, in questa linea o di altro che dell'anno, c'è stato qualcuno che mi ha fatto questo regalo, per dire, ha voluto condividere con me il pensiero che man mano aveva maturato in questi mesi. Sono ben grato, questo mi piace. Come già noto, chi, non potendo esserci qua, anziché giustificarsi dopo, mi ha scritto dicendo c'è questo, è stato anche sincero, nel senso che appunto non ha detto motivi di famiglia, c'è dentro tutto. Quindi dice di un rapporto che almeno appunto non è stato passivo, non veniva qua soltanto a ascoltare, cioè, mi tocca e facciamolo così. Quindi grazie di questa domanda, perché mi ero dimenticato di dire, se ci riuscite aiuta tanto anche me, insomma fa anche capire, perché mi nutro, non sono soltanto io. Volevo spiegare, mi serve nella parte di insegnamento, no? Ma soprattutto anche proprio dire grazie Signore, perché se questa, a fronte di tanti che magari si sono lamentati, c'è anche qualcuno che, per cui valeva la pena, incoraggia, non so come dire. Beh, io penso che la cosa più bella sia trovare un momento disteso, tranquillo, no? Qui va bene, ho già i sorrisini e tutto, ma ve lo auguro che almeno nel tempo di vacanza ci sia, se no non so che razza di vacanza è la vostra, una vita, è un inferno.
Infatti è la loro la vacanza.
Sì.
Si è creato questo, è un falso storico che era questa vacanza.
No, sperando un momento così, magari anche per voi, che insomma qualcosa di meglio, facciamo così, e magari anche il ragionare poi si scrive insieme. Poi, torno a ripetere, io non sono l'insegnante, cioè se no, non mi viene sospetto che se lo scrivi tu perché appunto hai sgravato lui dalla fatica, no? Togliergli l'idea del compito, l'importante è che sia il lavoro insieme, no? Se invece lo fa lui con la sua scrittura, dico, infantile, da bambino che ha finito la terza età, va benissimo lo stesso, vuol dire che ci tiene lui, scriveva la letterina Gesù bambino e va bene, gli scrive. Appunto, potrebbe essere così, caro Gesù, quest'anno io ho imparato, no, invece che scrivere la letterina in cui ti chiedo i doni, ho imparato a conoscerti, sei davvero un amico, perché quando mi raccontano che appunto non hai paura di prenderti una malattia per stare anche, oppure no, con quelli che noi tutti emarginiamo, tu dimostri che non sono mai perduti, non te li dimentichi, ecco. Ha detto la stessa cosa, oppure dall'altra parte ho capito che sei anche Dio, perché certo ho capito da bambino di, ecco perché io stesso dicevo ho capito, sentito, insomma sentimenti e razionalità, un po' uno un po' l'altro, va bene.
Ma secondo lei la vita di oratorio, nel senso che oltre a quello che è la messa, gli incontri, cioè mi sembra, perlomeno io ricordo che sono cresciuta molto all'oratorio, mi sembra che ce ne sia molto meno.
Sì, aspetta, questo è a lato, dopo ci ritorniamo a partire dall'estate. Torniamo sul compito estivo, adesso è per tutti chiaro? Sì. Un pizzico impegnativo lo so, però non è tremendo, convenite che una mamma e un papà vogliono bene, ce la fanno. Casomai se siete in difficoltà vedete, io mi ricordo che c'è stato anche chi era in difficoltà anche sulla messa, che cosa, ci siamo parlati, quindi no. Non faccio il preside e tu l'insegnante e lui l'alunno, capito? Sono in gioco con voi, ok? D'accordo? Vabbè. Se la registrazione è passabile, perché non sono abituato, quindi la metto sul sito, così anche si può risentire, magari se serve a voi, ma soprattutto per gli assenti, l'ho pensato per loro. se invece non essendo abituato, oppure avendo lì, insomma, non ho parlato al microfono o altro, è indecente, vabbè, affido a quello che voi riuscite a spiegare volte a volte. Rimango sempre presente, nel senso che ci sono, quindi va bene. Adesso le due cose, e quindi mi avvicino a quello che chiedevo. C'è un foglio orizzontale alla data di ieri, 16 maggio, quindi è evidente che non è stato fatto apposta per voi, però mi è sembrato utile, visto che lo facevo appunto per i giovani nel senso nuovi genitori, ritrovi la tutto a partire dal battesimo, e qui c'entrate anche voi, perché se siete qua è perché avete battezzato vostro figlio o vostra figlia. Bene, non sto a commentarlo perché altrimenti ci vorrebbe un altro tempo quanto abbiamo fatto fino ad oggi, fino ad ora. Però se spero che alcune cose comincino a ritornare e altre le riprenderemo l'anno venturo, perché quando appunto si gioca su una fede, una scelta personale e al tempo stesso è in gioco anche una comunità, no? E sarà appunto quello della messa, la comunione è quella. Solo per capirci al volo, avremo di fronte l'impegno dell'anno prossimo capire che la messa non è unicamente una questione individuale, e invece noi cristiani, quelli che vanno a messa, quelli che già passano per essere bravi perché quelli a messa ci vanno, la vivono ancora troppo come un fatto individualista. Poi certo il prete non può mica dire messa solo per me, e vabbè, allora mi aggrego anche se siamo lì in 100, 200, 300, vabbè. Ma alla fine, per capirci, quando tu preghi è come se dicessi Padre mio, non Padre nostro. Allora, un passaggio fondamentale nella messa, no, sarà quello di imparare che a messa, quando uno ci va a pregare Dio per gli altri. È un gesto di carità per gli altri, non è un gesto di egoismo, vado a messa a pregare per me. Se volete, per me e per gli altri, ma dovendo sottolineare gli altri, come in barca, ve l'ho già fatto questo esempio, se il vento tira da una parte mi devo sbilanciare tutto dall'altra, ok? E per capirci, allora recupero un'antica preghiera, noi la conosciamo in latino, confiteo, dice confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato. All'inizio della messa si chiede perdono, è una delle formule questa qui. Ma è bellissima la seconda parte dove dice supplico, e qui già non lì per caso, o peggio, arrivo dopo, niente supplica. No, no, si comincia tutti insieme dicendo supplico, sono qua a supplicare. Provo a pensare quanti cristiani sono a messa con questa idea. Quindi capisci che il lavoro è bellissimo, ma davvero da dissodare il terreno. Supplico la Beata Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me, il Signore Dio nostro. Se sei venuto senza l'idea che devi supplicare i fratelli, diceva Papa Francesco l'anno scorso, mercoledì, non abbraccio mentre si torna o si va in aereo, no? Testo scritto, preparato, che se uno non va a messa convinto che è peccatore, e dunque è quella supplica, è meglio che stia a casa, Papa Francesco. Io sono contento perché lo dicevo qualche anno prima, ma ero il prete dell'oratorio della parrocchia di Oreno. Però l'avevo vista giusta, capisci? E sogno dei cristiani che vada alla messa così. Finalmente parteciperemo a una messa diversa da questa l'anno venturo. Adesso, quindi questo foglio anche qui lancia un pochino più avanti quello che non capisci, dice ecco, adesso ho capito perché per 10 volte la domenica, l'anno prossimo sarà ancora domenica, dalle 3 alle 4 e mezza, il tempo sacrosanto. Invece ti ho dato in mano anche questo che è incordata, per intanto tenere lo stesso un collegamento. Sul sito della parrocchia troverai quello di giugno, non ci vedremo in tempo per dartelo in mano cartaceo, ma c'è un'ultima pagina messa in posizione strategica, quasi fosse un volantino, che dice del Grest, allora, una parola sull'oratorio estivo, e poi all'interno invece sulla vacanza in campeggio è promossa da Santo Stefano e in casa da Burago, sono le due parrocchie che appunto organizzano la vacanza. Le altre cose, se vuoi, le leggi e le condividi. Allora, una parola prima di tutto sul Grest. Sono accolti tutti, tutti, ma io non sono battezzato, accolto, ma io sono di un'altra parrocchia, accolto, no? Vabbè, se hai 3 anni, accolto per me, il problema sarà un po' te, tenere un ritmo che non è pensato per un bambino di 3 anni, caro. Unica cosa. Va bene? Ma quando dico tutti è veramente tutti. Che cosa invece sono intransigente? È meglio essere chiari subito. Che senza averci prima parlato, senza aver avuto il tempo di parlarci, e quindi quello è l'iscrizione, la replico sera e pomeriggio per arrivare a tutti, tutti i genitori, senza quello no, non entri. Va bene? Perché faccio questo? Perché è veramente un patto educativo. Oramai la situazione è tale che io non posso dare per scontato che tutti capiscano la stessa lingua. Io non sono a giudicare, però prendo atto. Se siamo in un mondo dove ogni famiglia si è data le sue regole educative, non basta venire dentro il recinto dell'oratorio e d'incanto diventa un'orchestra, una sinfonia. Diventa una gabbia di matti. E chi paga per primo sono quelli che appunto dovrebbero governare, sono le cosiddette guide. Allora è meglio che ci parliamo tra noi adulti dicendo: questa cosa è così, piace? Benissimo, altrimenti è inutile che tu o fai furbo o me la pretendi. Questa cosa me la chiedi, ci penso, posso sistemare, posso aggiustare. E queste le regole del gioco. Va bene? Se un ragazzo pensa di venire qua e di giocare tutto il tempo con i suoi amici a calcio, non è questo il Grest. E non può permettersi, perché la maleducazione è cresciuta, no? Un bambino delle elementari, no? Di insultare, mi rifiuto di ripetere parolacce, quindi a volte scappano anche a me, ma almeno a freddo, ti dico, di insultare una guida. E non è uno, chiaro? Pecora nera c'è sempre stato. Dobbiamo metterci noi d'accordo. Ecco perché dico, ci parliamo, dopodiché facciamo. Di cose potrei continuare, però fidati, se alle Acli, siamo appena oltre la piazza, no? Scendendo, hanno fatto il giardino e c'è i bambini che strappano, mamma e papà, un bambino può andare in giro da solo, strappano i fiori, ed è successo anche qua, non un bambino, un adulto, dopo ha detto, ma le rose, ma era appassito, dico, un po' strano che si porta a casa un fiore appassito. Dico, il custode dice, se 20 persone hanno tutti la stessa idea, sembra assurdo, ma non stiamo parlando di mare, stiamo parlando di oratorio reo. Io non ci credevo, me lo sono fatto ripetere 2 volte. Il bambino che alle Acque andava a fare la pipì. Tutta volta chiede la pipì di un bambino. Oh, forse, siamo... Va bene? Ecco perché qualcuno vagheggia, non dico di metodi educativi una volta funzionavano, però certamente erano un po' più intruppate, un po' più... adesso completo l'altra parte del discorso, quindi va benissimo, aiutatemi, perché sennò davvero è un delirio. L'anno scorso mi sono fatto ogni settimana un rabocco per 10-15 persone. Siccome quest'anno sono 6, una settimana in più, prevedo che la fatta l'ultima, fallo tu per favore, perché io questi li sbrano prima ancora di cominciare, non ce la fai più.
Ma quando è che inizia?
Iniziamo il 15, una settimana, 4 giorni dopo, quindi togliamo 4 giorni, perché questa è un'altra scelta che da tempo chiedevo, che trovavo assurdo che 6 parrocchie iniziassero tutti lo stesso giorno, cioè l'indomani della chiusura della scuola, e tutti come le pile avessero una carica, 4, massimo 5 settimane, il risultato è che l'anno scorso dal 15 di luglio non c'era più niente, cioè o andavi col comune o ogni famiglia si arrangiava. Cioè, che strano, tutti dichiariamo di voler fare un servizio alla famiglia e poi non ci siamo organizzati per... Allora, di più è proprio materialmente impossibile, la giornata è lunga e faticosa da mattina a sera, comincia per le guide, inizia alle 8 e termina alle 5 e mezza, insomma non è quindi, rispetto a quei tempi lì si è raddoppiato, la mattina una volta era un occhio, non stiamo parlando del secolo scorso, parlavo 9 anni fa quando sono venuto, io dico i primi 4-5 anni avevamo una presenza di 70-80 bambini al mattino, adesso sono 190, vuol dire che al mattino non puoi fare semplicemente la gara delle biglie e fanno i compiti, poi perché tanto non fa più quasi nessuno i compiti, una volta su 90 metà facevano i compiti, erano tranquilli lì, no? E altri 40, c'erano sempre i disperati, giocavano, adesso con 190 non puoi fare questo, vuol dire che dalla prima ora si comincia a pedalare fino al momento delle 5 e mezza. Quindi questa è una prima cosa. E invece abbiamo deciso di arrivare fino al 24 luglio. No? Quindi appunto, lo so, creo un problema nella prima settimana, però io spero anche che sia un'occasione, magari 4 giorni portati in un altro oratorio diventa anche bello un confronto. No? Parlavamo della scelta. Prego. La scelta è anche poter vedere qualcosa di diverso e fare il confronto. Dicevo, 4 giorni così, dal 15 di giugno è il primo lunedì appunto, della prima nostra settimana, poi contate 6 settimane, ma c'è. Stavo completando, diceva, la vita dell'oratorio. La vita dell'oratorio si è sicuramente ridotta il momento in cui la scuola, no? Penso elementari, le medie con i rientri, ha riassorbito i ragazzi. Io sono cresciuto che uscivo alle 12.40, quando era le medie era l'una, 1.05, per cui so bene che alle 2 apriva il cancello dell'oratorio perché il pomeriggio era tempo libero. Imparava a fare prima i compiti poi, ma anche là c'era chi i compiti chissà come li sbrigava velocemente oppure li faceva la sera al cielo, ecco. Quindi alle 2 si cominciava, non è più così. L'altra cosa rispetto a tempi più recenti era tutto giocato sul sabato e la domenica. È evidente che se adesso noi ci siamo portati intanto noi stessi, no? Oggi siamo qua noi, ma 11 incontri, l'hanno fatta la quarta e la quinta, cioè lo spostamento, no? Non ha più senso organizzare una cosa per tutti la domenica se già siamo concentrati a fare un catechismo parallelo ogni domenica. Voi avete in mano all'inizio dell'anno il foglio, ecco, se per curiosità invece che calcolare solo i vostri 11 incontri, guardate tutto quello che succede. Quello lì è oratorio, no? un'altra cosa è che è diminuito anche una certa frequenza da parte dei più grandi e dei più piccoli. Io dico, per fortuna c'è un'alternativa, quindi c'è gente che va via. Perché aprile e maggio, guardate, quanti incontri abbiamo fatto? Uno, no? Dopo Pasqua. Perché? Perché uno si muove, va dal cuginetto, uno va qui, uno c'ha il saggio di là, no?
Le richieste. Prima l'oratorio qui era.
No, la richiesta anche oggi
era anche un questo. Punto di incontro anche per i ragazzi, nel senso era anche un posto dove andavi, passavi del tempo. Noi quando io vedo qui, quando andiamo via noi, al di là che noi stessi, cioè il proprio finish alla porta per vedere chi esce prima, quindi nel senso. Però dopo mezz'ora ci sono le Rolling Stones, come nei film western, cioè c'è il vento e passano le robe secche, non c'è più nessuno. Cioè, prima io mi ricordo quando io ho conosciuto mia moglie qui, venendo in oratoria qui, lei aveva 14 anni e una quantitativo di ore la si passava qui, c'era sempre, cioè, gente, ragazzi che giocavano fuori. Metà almeno dipende anche da noi, eh. Probabilmente, cioè i miei non andavo da nessuna parte. Io una domenica vado lì, sì, però non è, credo nemmeno sia tutto, cioè neanche sia tutto lì la questione, perché deve esserci una compartecipazione di più cose, perché io vedo anche gente che rimane sempre qui, io stesso adesso con tre figli non è che vado chissà dove, eppure perché mi sono stesso.
Avete cambiato qualcosa?
No, sicuramente è cambiato qualcosa. E per una cosa parte forse era prima eccessivo, e quindi però adesso è un po' poco.
Non si viene più tanto per venirci. Io ci venivo perché era, cioè, era come andare a casa. Tornavo dall'oratorio o andavo a casa, era. Cioè, non avevo chissà che cosa da fare, andavo in oratorio, sapevo che c'erano i miei amici, ci conoscevamo tutti, tutti sapevamo tutto di tutti.
Ma certe abitudini, ma sì, ma lo capisco.
Tranne la costante anniversario di chi gioca a boccette, che sono cambiati i colori,
che
sono cambiati i colori dei capelli, ma ogni tanto sono seduto e mi sembra di aver di nuovo 16 anni. A parte quello, cioè adesso senza cattiveria è più uno spizio che
lo so.
Ma perché over 65.
Esatto, ma è una, sto dicendo che è una mentalità, nel senso che con gli anziani, quando c'era un doppione tra le acli, no? e l'oratorio, no? Io ho detto, ma mettiamoci insieme, là le boccette, di là il biliardo, portiamo il biliardo, no, io lì non ci vado, no? Quindi proprio questa cosa qui, quella è la mentalità dell'anziano. La mentalità del giovane invece è che la birretta non se la prende all'oratorio, se la va da un'altra parte, anche se l'oratorio è aperto, anche se sono gli stessi, sono 30-40 i ragazzi che preparano il Grest, lungo l'anno ci troviamo, ma sentono e hanno questa possibilità di maggiore libertà, questo è un dato di fatto. Se hai più luoghi di aggregazione è inevitabile.
Ce ne sono tanti, secondo me, non ce ne sono tanti di luoghi di aggregazione.
Beh, vai, esci di qua e vai al centro commerciale. Beh, quello non è un luogo di aggregazione. No?
È un luogo di non ci si aggrega, non ci si parla, cioè, la gente non si parla più con te.
Non è la casa, non so, chiamalo come vuoi.
Ma sì. Io però
non ottiene neanche lo stesso risultato.
Ma certo, ma non posso neanche evitare, cioè appunto esiste, io l'ho chiamato di aggregazione, luogo di uscita, luogo di ritrovo, non so, chiamalo come vuoi, però esiste. Dall'anno 2000 l'hanno costruito. E stai tranquillo, non sto demonizzando quelli, perché esiste altri, capisci? Se una volta Oreno uscivi di qui e cascavi alle acli, capisci che era ancora un'altra cosa parrocchiale, perché mai poi mai un giovane che usciva dall'oratorio sarebbe andato al Basel.
Io sì,
testimonio. Ho capito, il giorno che lasciavi l'oratorio però.
No, anche il contemporaneo.
Vabbè, però vabbè, ho pescato l'unico.
Cioè, è riuscito a sopravvivere per un sacco di anni in Val del Toro, a quella metà.
Sì, adesso.
Guarda che basenze, non c'era pieno.
Beh, io, vuol dire, mia famiglia ha tenuto l'altro in gestione per 2 anni. E io sono cresciuta con gli amici dei miei fratelli e cioè, ero la più piccola. Era pieno così, mi ricordo che si sedevano tutti fuori, ascoltavano il ghiaccio perché la granita quella è mia, era finito. Ed erano poi passavano il basè, ma non c'era c'era lo sfottò, ma tutti stavano insieme a far tutto.
Anche perché sotto un certo quantitativo di gente, cioè anche io che abitavo a San Maurizio, quindi sono con la carta verde come tutti sanno, dovremmo.
E, io l'ho
esperto. Sì, esatto, ancora. Però venivo perché? Perché tanto c'era sempre qualcuno. E quindi a una certa età dicevi, ma sì, passo. Purtroppo la comunità, cioè, vuoto chiama vuoto. Nel senso, uno passa, magari c'è anche quello che vuole entrare, ma entra, non c'è nessuno. Chiedi, ogni tanto mi chiami anche a me di dire, ma un pallone? Pallone, quella roba rotonda. Forse ne abbiamo un... Finita.
E poi invece i campetti sono pieni di ragazzini, eh? Cioè mio figlio arriva, non conosceva nessuno, la domenica arriva e gioca, passa le ore, basta poco, cioè basta venirci secondo me,
sì, sì,
osare, i bambini poi creano comunità. Tu stai lì, guardi il tuo figlio che tira il pallone, intanto chiacchieri, cioè perlomeno osi chiacchierare, se non ci vieni non lo so, ovvio il tempo permettendo,
aperto è aperto.
Questo è vero.
Ed è anche cresciuto, nel senso sono ben felice che appunto alle Aclisi è stato fatto un luogo di ritrovo per bambini piccoli, nel senso che l'avevo evidentemente pensato in oratorio, no? In gioco così, ma la presenza solo di ragazzi più grandi mette paura, insomma, tiene le distanze un bambino più piccolo, e quindi di questo io chiamo polo di aggregazione nel mio linguaggio, che in questo caso sono le Acque, sono ben felice che sia lì.
Ma che pomeriggio ha fatto l'oratorio?
Sì.
Dopo la scuola, sempre.
Sì. Penso il venerdì, ecco, stavo dicendo. Questa strana cosa per cui non è un bar pubblico, ma appunto, la mentalità degli anziani che...
Vabbè, insomma, allora ci impegniamo a fare dire di più all'oratorio, così...
Bene, questo esatto, sono contento.
Esatto, a fare un po' a metterci magari anche noi a giocare con i bimbi, non si sa mai.
Manchier. E se c'è qualcuno che anche durante il Grest dà un'ora, durante, non, come dire, una volta alla settimana, ben venga anche questo. Uno dice, io vado in piscina, io piuttosto sparecchio tavoli della mensa, io aiuto a dare la merenda, insomma, un tassello uno, un tassello l'altro, ben venga. Grazie. Domenica 27 settembre in Salone del Teatro cominciamo. Buon lavoro durante l'estate.
Grazie. Thank you.